Ciao a tutti, bentornati a Blatero. Inizia, come promesso, la trilogia di Europois dedicata alla Germania. Sono molto provato, già ancora prima di iniziare, perché non sarà facile, perché ci sono tante cose da dire. E come sapete, insomma, questa rubrica di Blatero è abbastanza intricata, è piena di intrighi, è molto complessa, anche proprio da un punto di vista storico, e quindi mi provoca una certa fatica, sia nell'incominciare, sia nel mentre che vado avanti. Comunque, non ci perdiamo e cominciamo subito a ripercorrere le tappe storiche che hanno portato alla Germania, che è tuttora, di tutte le sue stranezze, tutte le cose che funzionano bene, come mai sono nate, quando sono nate, di che tradizione sono figlie, insomma, tutte le solite cose che ormai dovreste sapere. Insomma, a questo serve Europois alla fine, no? I primi episodi degli scorsi due Europois, quello dedicato al Regno Unito e quello dedicato alla Francia, diciamo, erano facili da incominciare. Perché? Perché prendevo la palla al balzo e incominciavo a parlare delle grandi due tradizioni giuridiche che hanno caratterizzato soprattutto questi due stati, ma che poi sono le uniche due grandi tradizioni giuridiche del mondo occidentale, ossia il common law per quanto riguarda il Regno Unito, e infatti tutta la puntata è dedicata a quello, e il civil law per quanto riguarda la Francia, tutta la puntata è dedicata a quella. Sono pochi gli stati in Europa, o appunto in generale in Occidente, che non corrispondono perfettamente, che non utilizzano, per modo di dire, perfettamente queste due tradizioni giuridiche. Ma tra queste poche eccezioni che esistono, che fin dai tempi antichi hanno utilizzato quasi una sorta di miscuglio fra le due, ci sta proprio la Germania. Anzi, più propriamente, ancora parliamo di Sacro Romano Impero, ovviamente quel terzo di Sacro Romano Impero più orientale, lasciato, per modo di dire, a Ludovico il Germanico, no? Dopo la rottura del Sacro Romano Impero Unito, quello insomma di Carlo Magno, nei tre sotto Sacri Romani Imperi, quello chiamiamolo italiano, elvetico, quello francese e quello tedesco. Alla fine solo quello, spoiler alert, praticamente solo quello tedesco rimarrà Sacro Romano Impero. A differenza dei re sassoni inglesi, che sentirono la necessità di accentrare il potere giuridico, giudiziario, nelle mani della corona, e si avvalsero del diritto consuetudinario per poterlo fare, i re germanici, dalla tradizione del Sacro Romano Impero, ripeto, la parte orientale, preferirono riscoprire il diritto romano e quindi avvicinarsi a un circuito di civil law, che non a caso è detto anche diritto romano germanico, proprio per questo intreccio fra le due tradizioni di diritto germanico e romano, ma il diritto consuetudinario non venne mai cancellato completamente, soprattutto la discrezionalità del giudice, che tutt'oggi ha un ruolo un pochino più rilevante rispetto generalmente a un giudice in un sistema puro di civil law. Questo lo vediamo soprattutto nella Germania moderna, anche per via della sua particolare forma federale, dove il codice tedesco non è unificato tra gli stati federali, però il giudice ha tuttora comunque un grande potere interpretativo. Quindi questa sorta di civil law leggermente ibridato al diritto consuetudinario sarà una caratteristica peculiare dello Stato tedesco fino ai giorni nostri. Ovviamente però, ripeto, siamo molto più vicini a un civil law, anzi siamo di fatto in un civil law leggermente alterato, proprio perché l'esigenza del racchiudere in norme, di codificare il diritto consuetudinario e il diritto nuovo, fu ovviamente accentuata dalla vicinanza a tutti quegli altri stati europei, i quali già utilizzavano il diritto romano e sono paesi di civil law. Quindi già si vede come l'influenza e la vicinanza a tanti altri paesi che hanno avuto delle storie giuridiche simili ha portato una certa omogeneizzazione del diritto in tutta Europa nel corso dei secoli. E ovviamente questa omogeneizzazione, come è ben concepibile, non ha toccato il Regno Unito, l'Inghilterra, in quanto sappiamo la sua posizione insulare le permette una certa autonomia rispetto a tutti gli altri stati. Comunque, a differenza della storia della Francia, che anch'essa nasce dallo staccarsi dal Sacro Romano Impero, che sarà molto quasi, chiamiamola, lineare, ok, a parte i primi secoli di problemi, di lotte intestine, comunque si formerà uno stato unitario forte, già con una propria identità. Noi sappiamo che nella Germania, per la Germania, non sarà minimamente così, non a caso tuttora questo stato è una repubblica federale. Perché? Perché essenzialmente unitario non lo è mai stato per un grande periodo di tempo. Sappiamo benissimo dell'importanza dei singoli regni all'interno del Sacro Romano Impero, regni che sono diventati sempre più autonomi fino all'affermarsi dell'egemonia di due regni particolari del Sacro Romano Impero, ovviamente quello prussiano e prima ancora quello austriaco, che sono entrati più volte in competizione fra di loro, ci arriveremo, ma comunque di un'altra serie infinita di piccoli regni e piccoli stati più o meno indipendenti a seconda del momento storico, no? E quindi tutto questo ha creato imperi e confederazioni non unitarie, sempre ognuno con una certa autonomia interna, e questo ha reso molto più difficile e più lento il processo di nazionalizzazione e di anche cooperazione interna. Infatti, a differenza di, per esempio, la Spagna, che ha avuto solamente una grande frattura al suo interno, no? Ne parleremo magari in un'Europa dedicata proprio alla Spagna, oppure della Francia, che di fatto di frattura al proprio interno non ne ha mai vissute, la Germania è sempre stata formata da piccoli pezzetti, in modo molto analogo all'Italia, anche se comunque una cooperazione, una confederazione nell'impero germanico, nel Sacro Romano Impero, c'è sempre stata, a differenza di quella italiana, e soprattutto, come vedremo nel prossimo episodio, ci saranno un paio di punti in comune che tutti quanti questi staterelli più o meno indipendenti avevano in comune, ossia la politica di potenza, nell'Ottocento ancora siamo molto lontani, che farà in modo che questa nazione in essere, che ancora non esiste, nascente, si formerà e avrà un certo patrimonio culturale che farà accettare l'idea di nazione tedesca germanica a gran parte dei suoi abitanti interni. Una grande caratteristica del Sacro Romano Impero Germanico, a differenza dei regni italiani, è sempre stata quella di, nonostante cattolico ovviamente, di aver preso un certo metro, ok, qualche metro di distanza dall'egemonia e dall'influenza della Chiesa, che, come sappiamo, dal crollo anche da prima del crollo dell'Impero Romano di Occidente fino di fatto al 1600, che è alla guerra dei Trent'anni, c'è sempre stato. Noi sappiamo che la storia della Francia, la storia ovviamente di tutti i regni d'Italia, della Spagna, è intrisa di cristianesimo e di influenze papali fino al collo, mentre tutti i regni germanici sono sempre stati un pochino più distanti dal potere spirituale. Non a caso i grandi elettori dell'imperatore tedesco, quindi dei futuri imperatori, dal 1356, con l'emanazione di questa bolla d'oro, erano 7. E 7 è ovviamente un numero dispari, e quindi vuol dire che la suddivisione fra grandi elettori temporali e grandi elettori spirituali era non egalitaria. E infatti i 4 principi secolari, il re di Boemia, il conte di Palatinato, il duca di Sassonia e il, non lo riesco mai a pronunciare, il Mangravio, sì, il Mangravio di Brandeburgo, vabbè, chiamano duca di Brandeburgo, erano 4, mentre i principi spirituali erano 3, che erano gli arcivescovi di Magonza, Treviri e Colonia. E quindi già vediamo questa disparità, già vediamo un predominio del potere temporale ovviamente dei re, quindi dei laici, nei confronti del potere spirituale, quindi ovviamente non è un distacco, ok, dal Papa, però è già una certa forma di indipendenza dei regni germanici, quindi in generale dell'impero germanico, da quello che era il potere papale. E da qui ovviamente l'indipendenza sarà sempre maggiore. Non a caso la guerra dei 30 anni di 300 anni dopo si scatenerà di fatto per l'esigenza di alcuni regni, grandi regni tedeschi, di allontanarsi dalla fede cattolica e passare alla fede protestante, non tanto perché il re di Boemia si svegliava e diceva oggi mi sento più protestante, no, ovviamente, ma per cercare di essere sempre più indipendente da quello che era lo stretto controllo della religione organizzata cattolica sui propri interessi. Ovviamente ho sbagliato, perché il regno di Boemia rimarrà sempre cattolico, e quindi fate finta che sull'esempio di prima avessi detto il duca, il conte di Palatinato. Dopo la fine della guerra dei 30 anni, quindi la pace di Westfalia che ridefinisce l'ordine, ok, gli equilibri dei maggiori stati europei, è chiaro che il Sacro Romano Impero non ha più l'autorità e il potere di una volta in quanto tale. Effettivamente tale impero sarà sempre più veramente una sorta di pseudo-confederazione di stati, staterelli piccoli, a centinaia, sempre più indipendenti, e quindi verrà sempre meno la sua autorità come soggetto unitario, se mai lo è, ne lo sia mai stato. E ovviamente dal 1700 in poi si va a affermare il predominio di, come avevo già anticipato all'inizio del podcast, di due principali stati che ormai sono praticamente indipendenti: la Prussia da una parte e l'Austria dall'altra. Stati che ovviamente entreranno subito in conflitto anche quando saranno costretti, per modo di dire, a coesistere in un'unica confederazione. Sì, perché noi sappiamo, dopo la guerra dei sette anni la Prussia incomincia ad avere un ruolo sempre di maggior rilievo nella scacchiera europea. Ma nel 1800, ok, quindi dopo la fine, la parabola napoleonica, la fine dell'impero napoleonico, durante il congresso di Vienna, di fatto il Sacro Romano Impero germanico sarà distrutto, verrà dissolto, e si formerà un nuovo soggetto chiamato Confederazione Germanica, che per certi versi ricorda ancora molto l'impero appena distrutto, però ha un paio di differenze sostanziali. La prima è per quanto riguarda la dimensione, ossia che l'impero era notevolmente più grande della Confederazione Germanica, che invece comprendeva molti meno stati. La seconda è ovviamente la forma di governo, infatti stiamo parlando di una forma di stato confederazione, con proprio dei presidenti di confederazione, non più un imperatore, quindi c'è già una sorta di modernizzazione, di stare più al passo coi tempi, che ormai eravamo nel 1800 e la forma pop di moda di governo in Europa in quegli anni stava cambiando. E soprattutto questo riassetto diede modo alla Prussia, che nonostante era, insomma, tutto l'ex impero germanico era formato da stati conservatori reazionari, anche la Prussia, però diede modo alla Prussia di riorganizzarsi e di fatto diventare il nuovo stato egemone all'interno della Confederazione a dispetto dell'Austria. Infatti, perché prima ho detto che non c'è una grandissima differenza fra la Confederazione Germanica e l'ex Impero Germanico? Beh, perché gli stati fra di loro sono in competizione. Una confederazione che funziona non dovrebbe avere degli stati in competizione, e invece così era rimasto. È ovvio che si combatteva per essere lo stato egemone di tale confederazione. Ovviamente questa battaglia alla fine la spunterà, come sappiamo, la Prussia. Però come mai riesce la Prussia a diventare il nuovo stato egemone? Solo perché investì tante risorse nel militarismo? Non solo, ci fu una politica intelligente di nazionalizzazione, una pre-nazionalizzazione delle masse, nel senso più ottocentesco del termine, più che novecentesco. E adesso andiamo a capire come mai culturalmente la Prussia è stata vincente rispetto all'Austria. Innanzitutto le misure economiche antiprotezionistiche, ovviamente anche qui prendete tutto con le pinze, non pensiamo al protezionismo come lo possiamo immaginare nelle economie moderne, permisero alla Prussia di cooperare con tanti altri stati confinanti e creare una fitta rete economica molto florida, a differenza dell'Austria che invece continuò per molti decenni ad attuare politiche protezionistiche che nel lungo periodo avrebbero limitato il successo del commercio. Ovviamente siamo nel 1800, Riccardo e quindi l'economia liberale riccardiana è entrata nelle case di tutti e perfino un paese reazionario come la Prussia può utilizzare queste che sono di fatto rudimentali nozioni base di commercio internazionale moderno, post prima rivoluzione industriale, per poter arricchire il proprio stato. Ed è per questo che nel 1834 venne creato il cosiddetto Zollverein, ossia un'unione doganale per creare un miglior flusso commerciale fra ben 38 stati della Confederazione tedesca. Quindi ritorniamo sempre qui, questa confederazione è tutt'altro che cooperante, questa unione doganale non comprende tutta la confederazione, solo alcuni stati che hanno deciso di accettarla, tra cui manca appunto l'Austria. Ovviamente questa misura è stata attuata per ridurre la competizione interna, almeno fra questi stati. È ovvio che la non annessione dell'Austria contribuì all'incrinarsi dei rapporti prusso-austriaci, chiamiamoli così, ma questo fu di fatto anche una misura per aumentare il consenso degli altri stati verso la Prussia, che infatti questi poi saranno quegli stati che molti si annetteranno quello che sarà la futura nazione tedesca, lo stato germanico. Cioè, questo fu possibile anche grazie a queste misure che incentivarono gli altri stati a vedere la Prussia come punto di riferimento. Un'altra politica che fu determinante per il successo della Prussia fu quella di una riorganizzazione della burocrazia interna. Burocrazia che, certo, riprendeva molte conquiste moderne, modernizzanti degli stati europei vicini, però continuava a rifiutarne ovviamente il modello liberale, non liberista nel senso del commercio, proprio liberale. Non a caso quella che la Prussia di Guglielmo bismarchiana si proporrà come grande alternativa al modello liberale europeo del 1800, pur però mantenendo i grandi successi e le grandi innovazioni tecnologiche anche da un punto di vista burocratico e ovviamente anche industriale. Un altro fattore che portò all'egemonia dello Stato prussiano fu quello del, chiamiamolo, patto sociale, un patto sociale implicito fra i due grandi soggetti sociali che erano presenti in maggioranza, uno nella Prussia dell'Ovest, che era caratterizzata da una economia aziendale, e uno nella Prussia dell'Est, caratterizzata invece da un'economia agricola ancora controllata da nobili latifondisti, quindi diciamo un pochino più arretrata, però comunque un soggetto molto importante. Ovviamente il soggetto nominante a Ovest sono i grandi industriali, appunto, dell'Ovest, quindi i primi, chiamiamoli, capitalisti di questo sistema, mentre la classe dominante a Est, in questa economia agricola latifondista, sono i cosiddetti Junker, ossia l'aristocrazia terriera, che avevano tra l'altro un potere di nomina territoriale, quindi anche un maggior potere da un punto di vista di diritti politici. Però, nonostante questo conservatorismo sociale e politico, tale modello rende possibile la rivoluzione industriale, che la seconda rivoluzione industriale, che in Germania, in Prussia, scusate, avviene solo molto più tardi rispetto per esempio all'Inghilterra, che invece è stata la prima nazione a vivere la seconda rivoluzione. E quindi la Prussia, cosiddetto stato latecomer, quindi che si affaccia alla rivoluzione industriale più tardi, riesce ad attuarla, anzi anche in maniera molto positiva, grazie a queste accortezze, grazie a un ottimo investimento nei collegamenti centro-periferia, per esempio la ferrovia, e anche grazie a un consenso sempre maggiore, crescente, verso questa forma di governo che, pur rifiutando il modello liberal parlamentare, riusciva ad unire gli Juncker, gli industriali e la popolazione in un unico grande concetto che ho spoilerato prima, ossia la politica di potenza. Politica di potenza, patriottismo e un nuovo nascente nazionalismo che, come vedremo la prossima volta, non è proprio simile al nazionalismo nazista, è molto diverso. Fatto sta che questi processi furono aiutati anche grazie a delle accortezze politiche molto intelligenti da parte di Bismarck, che fra l'altro era stato nominato cancelliere nel 1862. Per esempio, la leva militare obbligatoria, ossia 2 anni di coscrizione universale obbligatoria, più 2 anni come truppe di riserva. E oltre a 14 anni di milizia territoriale. E questo elemento fu un elemento molto nazionalizzante. Perché? Perché i soldati di vari territori all'interno della Prussia e anche poi in futuro del nuovo Stato germanico, che quindi comprendeva molti stati della Confederazione germanica, questi soldati si mischiavano tra di loro durante questi svariati anni di servizio militare, e ciò contribuiva alla conoscenza magari di luoghi, di regioni mai esplorate da taluni soldati, e questa comunicazione, questo arricchimento culturale portava alla nascita, e ha portato, ed è stata una misura molto lungimirante, alla nascita di una nazione, la nazione prima prussiana e poi quella germanico-tedesca, forte anche da quel sentimento romantico, il romanticismo del 1800, che rendeva tutto ancora più drammatico e epico, ok? La formazione di questo stato germanico che, come ricordiamo, fa sue tantissimi ricordi, tantissime tradizioni longobarde o germaniche, proprio degli antichi barbari germanici, che creano questo elemento mitologico e che poi sarà anche la chiave del successo di Wagner, no? Che insomma unirà questa neonata nazione e creerà questo sentimento collettivo di appartenenza. Quindi siamo essenzialmente a metà degli anni 60 dell'Ottocento, ovviamente, no? La Prussia è diventata ormai il leader incontrastato degli stati della Confederazione Germanica. Però c'è ancora una zecca, un pidocchio da staccare, che è appunto l'Austria. Però io mi fermerei qui, perché nel prossimo episodio andremo avanti, vedremo la formazione della nazione, dello Stato germanico, la prima Costituzione del 71, e andremo avanti fino alla Costituzione di Weimar del 1919, innovativa, e vedremo come nel giro di veramente 50 anni passeremo da uno degli stati più, appunto, conservatori, la Prussia, ha uno degli stati più innovativi da un punto di vista tecnologico, non politico, però tecnologico burocratico, che è l'impero germanico, e infine, dopo la prima guerra mondiale, invece, passeremo a uno degli stati con la costituzione più magnifica, più tutelante, più nuova, innovativa, che sia mai esistita fino a quel momento. Quindi diciamo 3 grandi primati completamente diversi fra di loro in un'unica regione dell'Europa nel giro di pochissime decine di anni. Ovviamente tutto questo al prossimo blatero, quindi al prossimo Europoa. Io spero vi sia piaciuto questo episodio, non è stato particolarmente facile registrarlo, e mi raccomando, io non ve lo chiedo mai, però perché non me lo dimentico sempre. Se vi è piaciuto, se vi piace insomma quello che faccio, potete tranquillamente diffonderlo, pubblicarlo su qualche social, fare qualche storia su Instagram, ve ne sarei molto molto grato, anche perché sto notando che i podcast, non è una roba che ho scoperto adesso, comunque vengono più che altro ascoltati nei periodi di spostamento, perché sennò le persone tendono a privilegiare video, e quindi ovviamente mo che siamo tutti a casa, che non usciamo mai, specialmente i ragazzi, Ovviamente i miei ascolti stanno tipo precipitando a picco, si sono più che dimezzati e io sto molto molto male, quindi se volete aiutare il mio cervello, la mia sanità mentale e vi piace quello che vi propongo ogni settimana, insomma no, e non vi sto puntando la pistola alla tempia, però sentitevi liberi di condividerla con chi pensate che possa apprezzare i miei contenuti. Detto questo, ci vediamo al prossimo blatero, al prossimo Europua!